Andiamo in diretta sui canali di radiazione e ritorniamo con uno speciale della trasmissione Scatenati, una trasmissione di approfondimento su carcere e repressione. Oggi in studio con noi abbiamo una compagna di Bologna della rete Hit the Rich, che prima di tutto salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi.
Ciao a tutte e tutti.
E niente, diciamo che l'intervista di oggi è appunto un'intervista alla rete Hit the Rich di Bologna, per comprendere un po' quello che è il percorso che in questi anni i compagni hanno portato avanti e in particolare le connessioni che le attività legate appunto al mondo della cucina si intrecciano, vedremo, con il carcere e con i CIE. Quindi innanzitutto vi chiederei un po' di raccontare quella che è la vostra esperienza.
Allora, sì, l'esperienza della rete Hit the Rich è un'esperienza che dura da circa 3 anni. È nata inizialmente a partire da un ragionamento sul greenwashing che stava avvenendo nel mondo capitalista, quindi al tentativo di infilare il lusso anche in quello che era un bene, cioè una necessità per tutti, il cibo. E sulla base di questo abbiamo iniziato a intessere delle relazioni con dei contadini del vicinato di Bologna. Con i quali, cioè, la relazione con i quali ci ha permesso di ottenere del cibo a chilometro zero biologico autocertificato, quindi fuori da tutte le reti, insomma, di certificazione da grande distribuzione in ogni caso, e di fare dei pranzi in cui il cibo biologico, quello per cui ti dicono che devi spendere almeno 8 euro per mangiare bene, cioè il cibo sano è per i ricchi, il cibo insano è per i poveri, abbiamo un po' scardinato questo ragionamento permettendo a tutti di mangiare lo stesso cibo, però con un prezzo autogestito, quindi a offerta libera, che prevede che chiunque quindi può accedere a quel tipo di pasto. Sulla scorta di questi ragionamenti abbiamo un po' esteso poi il nostro campo d'azione sostanzialmente anche a tutta quella che è la filiera di produzione, ragionando sullo sfruttamento che può avvenire nei campi, quindi anche con la rete cioè, di Rosarno per le arance, è un esempio tra i tanti che ci possono essere. E abbiamo intessuto altre relazioni con dei gruppi di acquisto solidale, zapatista informale. Dopodiché abbiamo iniziato a uscire sostanzialmente dagli spazi in cui cucinavamo, per portare solidarietà agli sgomberi, anche nell'ottica del fatto che portando del cibo si può permettere a chi resiste, per esempio, sui tetti, di stare sul tetto più a lungo, perché appunto anche durante gli sgomberi diventa una necessità mangiare. Se il cibo arriva in fretta e non c'è bisogno di fare giri infiniti ai supermercati, tornare agli spazi per cucinarlo e riportarlo, è possibile che la resistenza agli sgomberi duri di più. Siamo stati anche sotto degli sfratti di famiglie migranti nella provincia di Bologna e poi abbiamo iniziato anche a fare dei benefit per i detenuti. Da quello abbiamo anche iniziato a ragionare su il fatto che anche dentro il carcere il cibo può essere usato come strumento di ricatto. Quindi abbiamo ragionato un po' su quella che era la distribuzione, tutti gli appalti legati alla distribuzione di cibo e anche al lavoro all'interno delle carceri di produzione del cibo, soprattutto visto che di questo ci occupiamo, però cercando di scardinare un po' la logica anche della rieducazione, del reinserimento sociale che viene portato avanti anche su questi binari, non solo, ma anche su questi.
Assolutamente, nel senso che la questione del cibo ha dei forti collegamenti con la situazione all'interno delle carceri. Da un lato, sicuramente è anche interessante osservare che uno degli strumenti più efficaci che i detenuti in generale, non solo in Italia ma nel mondo, hanno nelle loro mani come forma di protesta e di mobilitazione consiste proprio negli scioperi della fame, nei casi sicuramente anche più radicali di mobilitazione, ma anche negli scioperi del vitto, del carrello. Sono forme piuttosto comuni, insomma, di mobilitazione. Anche perché rispetto alla condizione che vivono da detenuti, poco altro hanno nelle loro mani come strumento di lotta. Dopodiché, in realtà, il cibo è un problema all'interno delle carceri, sia dentro ma anche fuori, per quanto riguarda magari i familiari che poi si trovano a vivere anche loro la condizione del carcere perché magari qualche loro caro è rinchiuso. Quindi sicuramente il fatto di sviluppare anche dei canali di solidarietà che proprio facciano leva sulla questione del cibo penso che sia molto interessante e importante all'interno della più generale e complessiva lotta contro dentro al carcere, e quindi volevo anche chiedervi un po' come avete iniziato a portare avanti questa tematica, se avete già fatto delle iniziative su questo tema ed eventualmente che programmi avete in futuro.
Sì, noi a Party Benefit abbiamo delle idee che volevamo concretizzare appunto incontrandoci con altre realtà che si occupano di cucina ma anche di carcere, o di chi vuole anche iniziare, anche se non se n'è mai occupato, vuole iniziare a fare questo percorso, perché sarebbe possibile, per esempio, attraverso una rete almeno nazionale che velocizza lo scambio di informazioni in merito, per esempio, agli scioperi del carrello e della fame all'interno delle carceri, sviluppare una rete che fa benefit immediatamente appena si sa dappertutto la notizia che c'è uno sciopero della fame o del carrello, meglio del carrello perché ha più attinenza, e questa rete appunto potrebbe innanzitutto fare dei pranzi seduta stante e inviare i soldi immediatamente, e in più anche sviluppare dei metodi attraverso poi i contatti diretti che il singolo carcere ha con il territorio, insomma, non lo so, sì, tra i parenti e i collettivi che sono più vicini, di inviare cibo, insomma, sviluppare un modo per far arrivare, cioè per facilitare anche chi sta facendo uno sciopero, perché se uno fa lo sciopero del carrello e poi deve spendere tutti i soldi per comprare del cibo, anche lì si interrompe, cioè nel senso, finché c'è la disponibilità economica si può andare avanti, quando non c'è più la disponibilità economica o qualcuno invia il cibo, riesce a farlo passare insomma attraverso il contatto con i familiari, oppure servono soldi per
e
continuare.
Questa comunque è anche una situazione che purtroppo si verifica molto spesso, nel senso che gran parte della popolazione detenuta in Italia è costituita sia da immigrati che anche da italiani stessi che per ragioni diverse finiscono all'interno del carcere, ma spesso all'esterno non hanno una famiglia che li possa sostenere e che li possa supportare, e quindi effettivamente entrano dentro la logica speculativa del mercato del cibo all'interno delle carceri, che è qualcosa di allucinante, nel senso che se già noi all'esterno ci lamentiamo dei prezzi veramente esorbitanti quando si va a fare la spesa, probabilmente non abbiamo idea di quello che invece succede all'interno delle carceri, dove sia in termini di scelta che in termini di costi la situazione è completamente diversa rispetto all'esterno, giusto?
Sì, 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 soprattutto su questo tema abbiamo fatto un approfondimento a Bologna a febbraio insieme ai compagni a Marzolo, in cui abbiamo cercato di fare anche un po' di controinformazione in merito a queste tematiche, nel senso che i due grossi sono due gli appalti per la distribuzione di cibo, che poi probabilmente riorganizzano su base territoriale la distribuzione al dettaglio in ogni carcere, e sono la Tarricone Holding e la SAEP. E all'interno di questa distribuzione i rincari sono altissimi rispetto, cioè al cibo che viene venduto dentro e il cibo che viene venduto fuori. Per fare degli esempi, un pacco di lavazza rossa è a 3,39 euro, il rincaro della rucola è del 103,5%, il pan bauletto ha un rincaro del 40%. Questo per fare degli esempi, poi ovviamente le informazioni cambiano da carcere a carcere, però sono abbastanza esemplificativi dell'esposizione al lucro che viene fatta sulle derrate alimentari, se si possono chiamare così.
Assolutamente, e anche per dare delle informazioni insomma agli ascoltatori, perché effettivamente questo tipo di informazioni non circolano sulla stampa cosiddetta ufficiale, non circolano anche nei canali di comunicazione, diciamo, in cui un po' le persone tendono appunto a tenersi aggiornati, ma all'interno delle carceri c'è una scelta limitatissima dei prodotti che tu puoi acquistare, nel senso che tutta la possibilità di scelta che abbiamo noi insomma sugli scaffali all'interno dei supermercati o degli ipermercati all'interno del carcere non c'è. Per lo più tendono a passare delle marche abbastanza note, che generalmente sono quelle più vendute anche sul territorio nazionale, e come giustamente dicevi tu, anche attraverso gli esempi che ci hai dato, c'è un rincaro che spesso supera il 100%. Quindi non solo sono obbligati nella scelta, ma sono anche obbligati nel prezzo, perché quello è o acquisti quello o non acquisti direttamente il cibo o comunque ciò che ti interessa.
Sì, posso aggiungere un dato. Il motivo poi per cui, cioè, il motivo che ha dato il DAP per questo rincaro è perché il DAP, cioè il Ministero della Giustizia, spende al massimo 3,90 euro per 3 pasti al giorno per ogni detenuto. Quindi vuol dire che quelli che vincevano gli appalti non avrebbero avuto un profitto sufficiente perché fosse allettante. Quindi, dando in appalto alla stessa azienda sia il vitto che il sopravvitto, è possibile che invece queste aziende guadagnino, facciano affari d'oro sostanzialmente, sulla vendita del cibo e la distribuzione, e quindi il rincaro serve solo non per rifinanziare un circuito interno al carcere che potrebbe permettere qualche situazione più agevole per i detenuti, cioè venire reinvestita sostanzialmente, non è per quello che ci sono i rincari, ma è solo perché bisogna foraggiare le grandi aziende che appunto sul carcere lucrano e permettere che il servizio di queste aziende possa essere garantito negli anni, tanto più che una delle due ha gli appalti dal 1930. Quindi.
Che è molto significativo come dato, e tra l'altro a fianco a questo, che è uno degli aspetti che coinvolge sicuramente la questione del carcere all'interno del cibo, e che è quello che probabilmente coinvolge anche la maggior parte dei detenuti, proprio tornando a quel discorso di prima in cui, a differenza di quanto probabilmente si può pensare, in realtà è una ristretta minoranza di detenuti che ha la possibilità di avere un appoggio della famiglia e quindi magari attraverso i colloqui avere la possibilità di accedere anche ad altre tipologie di cibo che magari nella lista, insomma nella cosiddetta spesina, o non sono previsti, hanno prezzi esorbitanti. Qualcuno può contare sull'appoggio dei familiari, altri no. Ma un altro aspetto che coinvolge sempre la vita, in questo caso del detenuto, è sempre la questione del cibo, ma anche le aziende all'esterno, è la possibilità, diciamo, il fatto di chi cucina, nel senso di quelle ditte, di quegli appalti che usufruiscono di detenuti stessi per cucinare, o magari per portare avanti anche dei progetti proprio di cucina all'interno del carcere, e questa è una tendenza che negli ultimi anni in Italia si sta sviluppando.
Sì, sì, anche perché appunto il greenwashing non è che esiste solo fuori, esiste anche dentro, quindi ovviamente poter iniziare una serie di percorsi di sfruttamento, però chiamati educazione al cibo buono o cose simili, è introdotta anche all'interno delle istituzioni totali, cioè con un filo diretto tra il dentro e il fuori, non, cioè, si assomigliano in tutto per tutto. Cioè, sia la produzione di cibo biologico come a Gorgona, queste fantomatiche orate biologiche che sono vendute dalla Coop con tutta la retorica appunto sulla rieducazione e il reinserimento. Così come Slow Food ha fatto una serie di seminari tra Bergamo e Ancona che si intitolano Il cibo della libertà, le nuove frontiere dell'economia carceraria, in cui sostanzialmente ai detenuti viene insegnato a degustare marmellate, formaggi, vini, e a dire che è importante mangiare sano, come se servisse Slow Food che entra nel carcere a insegnare questa cosa. Ovviamente questa cosa è pagata per Slow Food e non è pagata per i detenuti, quando invece sono pagati sono situazioni di sfruttamento, cioè, ed è quello. E secondo noi, per i ragionamenti che ci eravamo fatti anche quando c'è stato questo incontro a Bologna tra Inessi, cioè sulle relazioni tra cibo e carcere, era che sostanzialmente, cioè, quello che è importante del cioè la retorica del reinserimento sociale è la disponibilità, la domesticazione a farsi sfruttare. Quindi se per la produzione di panettoni Giotto, che vengono rivenduti a 30 euro sul mercato, i detenuti vengono pagati, se non mi sbaglio,
ma neanche 3 euro l'ora, neanche a farla grande.
La cosa non è tanto dare un reddito ai detenuti, quanto insegnargli che si sta giusti in società quando si è disponibile ad accettare qualsiasi contratto di lavoro. Non che se venissero pagati 10 euro l'ora cambierebbe qualcosa nella logica, però insomma è un esempio che secondo me è abbastanza significativo per questa questione. Poi ce ne sono sono state inventate altre forme, tipo l'introduzione degli chef stellati dentro le carceri, a Bollate, il carcere modello.
Master Chef, esatto. In diretta dalle carceri.
A Bollate hanno aperto questo ristorante che si chiama In Galera, in cui gli chef sono stellati e lavorano su una popolazione carceraria di circa, penso, 1.000 persone, 6 detenuti che possono accedere al concorso sostanzialmente con criteri che sono non aver mai avuto rapporti dai secondini, che cioè il rapporto è un altro strumento di ricatto. Alla Dozza a Bologna hanno fatto rapporto a una signora nigeriana perché d'estate aveva la canotta, perché non è buon costume scoprire le spalle, quindi può venire fatto rapporto per qualsiasi cosa. Quindi chi non ha mai avuto rapporti dentro il carcere, chi non ha avuto problemi col CERT quando stava fuori, chi non assume psicofarmaci in carcere, altra cosa abbastanza ipocrita dal momento che vengono venduti senza, cioè vengono distribuiti senza ricetta.
Potremmo dire spacciati direttamente.
E che si abbiano condanne lunghe. Ai termini di 30 anni di carcere, immagino sia molto importante aver fatto il cameriere a Bollate per essere reinseriti in società, però comunque sì, più o meno questa. E ovviamente i prezzi poi del ristorante sono di un primo a 17 euro, per intenderci sempre su.
Assolutamente, anche perché i tasti che hai toccato tu sono molto interessanti, tra l'altro ognuno di questi meriterebbe poi in realtà un suo approfondimento, una sua discussione, perché parlare di queste tematiche vuol dire scoprire anche un po' un vaso di Pandora, proprio perché in realtà c'è una disinformazione allucinante sul carcere. Comunque alcuni aspetti secondo me è importante sottolineare. Da un lato che c'è una tendenza probabilmente di carattere generale a cui lentamente anche in Italia stiamo assistendo, che è quella di tendere verso un'idea di privatizzazione delle carceri, di carceri private, e che diventano a loro volta dei piccoli poli industriali dove il detenuto, un po' come l'immigrato quando sostanzialmente arriva clandestino, come si dice, no? Senza documenti, sì, nel nostro paese, è in una condizione di ricattabilità maggiore rispetto a chi sta fuori, che per quanto oggi lavoro non ce ne sia, che ci dicano che la crisi sta finendo, in realtà così non è, hai perlomeno la possibilità di guardarti intorno. All'interno del carcere questa possibilità non ce l'hai e di conseguenza hai una maggiore possibilità proprio di essere ricattato. E perché ricattato? Per il fatto che tutti questi strumenti che vengono millantati come se fossero effettivamente dei passi da fare per la rieducazione, per il reinserimento all'interno della società, in realtà sono degli strumenti che si basano sulla logica del ricatto e della differenziazione, nel senso che fanno leva su un determinato tipo di condotta dei detenuti, quindi può accedere al lavoro interno, può accedere al tal gruppo, può accedere alla tal attività chi sta seguendo un determinato percorso che è fatto in parte anche un po' di collaborazione, ok, comunque di, come dicono loro, un sincero pentimento rispetto a quelle che possono essere le motivazioni che ti hanno portato in carcere, e una condotta sostanzialmente succube che ti impone di accettare a testa bassa qualunque tipo di vessazione che ti possono fare appunto le guardie o in generale insomma l'istituzione carceraria.
Su questo, cioè, secondo me un'altra cosa che si evidenzia è che appunto se una popolazione carceraria è di 1.000 persone, come può essere il caso di Bollate, e quelli che possono accedere al lavoro nel ristorante sono 6 persone, si insegna anche un principio regolamentatore della società capitalista, che è quello della concorrenza, per cui ovviamente io credo che sia anche un altro modo per tagliare le gambe a possibili solidarizzazioni interne, nel senso che se tutti vogliamo quel lavoro e siamo tutti in concorrenza tra di noi, evidentemente si spinge su questa cosa, cioè che tu sei da solo e devi fare meglio degli altri, arrivare prima, ovviamente non diventare complice di chi vive la tua stessa situazione, perché devi eccellere rispetto agli altri, quindi serve qualcuno che sta sotto di te.
Assolutamente, ma nel senso di proprio una logica che è basata su in realtà incrinare i meccanismi di solidarietà, nel senso che c'è sicuramente proprio anche questo tipo di affinità, infatti come avveniva magari principalmente anni passati, ma qualcosina avviene tuttora in alcune sezioni magari di alcune carceri, ci sono detenuti che riescono in realtà a in qualche modo autogestirsi quelle che possono essere anche le ore sia di vita che di socialità, se così le possiamo chiamare, all'interno delle quattro mura, tra cui anche le ore dedicate un attimo ai pasti, alla cucina. Però questi sono esempi oggi purtroppo molto molto rari, dove rappresentano, come dire, una piccolissima minoranza, perché in realtà la stragrande maggioranza è totalmente impossibilitata proprio di portare avanti forme collettive o esperienze comunque collettive all'interno delle carceri. Tra l'altro, una particolarità, magari se così vuoi anche mettere l'accento su questo aspetto, delle carceri italiane rispetto alle altre carceri anche in Europa, è che in realtà i detenuti possono cucinare, potrebbero cucinare, sì, in cella, giusto?
Sì, sì, cioè le non sono cucine attrezzate ovviamente quelle che ci sono in cella, però non esiste una mensa come si vede nei film sostanzialmente in cui vanno tutti a mangiare tutti insieme, esistono le celle e uno o si prende il piatto dal carrello e se lo mangia in cella oppure cucina in cella. Sempre documentandoci nei mesi scorsi abbiamo scoperto che poi c'è un'ingegneria culinaria completamente autogestita che emerge da vari racconti di cucina in carcere, perché appunto non si può avere il forno, però il forno si può creare, non si possono avere i coltelli, però si possono usare, visto che ci sono le scatolette, si possono usare i coperchi in alluminio delle scatolette per tagliare, non si può avere il lievito perché contiene alcol, pare che sia per questo. E allora si ricorre a tutta un'altra strumentazione, non lo so, se qualcuno si può fare inviare il lievito madre, usa il lievito madre, però se no ci sono degli altri modi per far lievitare la pasta, è tutta una serie di, appunto, è auto-organizzazione poi.
Esatto, diciamo che esiste proprio una cucina galeotta, sì, potremmo chiamarla in qualche modo così, però sull'eredità, anche questo sicuramente, di quelli che erano anni passati in cui in Italia all'interno delle carceri il numero dei prigionieri era veramente molto elevato, c'erano anche molti prigionieri politici che entrarono in connessione con i detenuti comuni, si crearono delle forme, delle esperienze collettive partendo anche proprio dalla necessità del cibo, che hanno lasciato una loro eredità all'interno delle carceri, ma purtroppo anche questa è andata in qualche modo sempre più sfilacciandosi grazie anche alla riorganizzazione purtroppo che il carcere negli ultimi anni ha avuto, in cui purtroppo attrezzandosi o comunque prendendo anche esperienza dagli anni 70, dagli anni 80, hanno tentato di dividere, frammentare, parcellizzare sempre di più la vita del detenuto, quindi sia dalla sua giornata, quindi da con chi sta in cella, da come sono organizzate le celle, fino allo scandire, diciamo, delle ore del giorno. Quindi, ripeto, queste forme di esperienza sono oggi veramente piccole, nel senso che non sono molte, però ci sono, sarà anche interessante magari insomma farle conoscere, anche perché comunque ci si rende conto di come basti veramente poco per poter cucinare, di come anche noi forse a volte dipendiamo da questo mega consumismo che comunque ci circonda, ed effettivamente basta veramente poco e molta invece creatività, fantasia e anche voglia di farlo. E niente, io volevo solamente fare una parentesi, dato che stiamo parlando di cibo e di carcere, nel senso che non voglio sottovalutare, come dicevo prima, anche l'esperienza che vivono i familiari, perché anche questa è un'esperienza che io definisco il carcere dall'altra parte, no? Perché negli anni, anche noi documentandoci con l'esperienza diretta, abbiamo appreso come sia comunque molto difficile far entrare il cibo in carcere. Ogni carcere ha un suo regolamento, non esiste, o meglio, se esiste, non viene comunque applicata una normativa unica del DAP valida per tutte le carceri. Ogni carcere ha alimenti che fa passare, alimenti che non fa passare, così come a sua discrezione può anche ogni mese cambiare la lista di questi alimenti. Quindi spesso e volentieri i familiari che con grande amore, grande dedizione, insomma, hanno passato magari 2 giorni a cucinare per i loro cari, magari arrivano a fare colloquio e nulla di quello che hanno portato può passare. Questo è veramente molto fastidioso, ma più che fastidioso fa parte di quel pacchetto, insomma, di umiliazioni e di vessazioni che i secondini, le guardie carcerarie ripercuotono anche sui familiari, quasi a volerli punire delle scelte, insomma, del proprio caro. E questo, insomma, è un altro aspetto molto importante.
Sì, sì, sì. No, ma aggiungo una cosa che, cioè, c'entra ma non prosegue il discorso, che ovviamente anche l'Expo l'anno scorso si è molto interessata alla questione del carcere, perché anche lì si potevano fare tutta una serie almeno di teatrini in cui si imbellettava la faccia di Expo, quindi c'era primo maggio, primo raggio, l'inaugurazione contemporanea di Expo e di Expo dentro San Vittore, o l'Algida che vendeva gelati a bollate. L'unica cosa buona che è successa grazie a questo interessamento di Expo per il carcere è che, visto che una serie di detenuti erano stati messi a lavorare poi ai padiglioni veri e propri, una detenuta brasiliana è evasa al secondo giorno di lavoro.
E quindi insomma perlomeno ci rallegriamo di questa notizia che a noi riempie il cuore di gioia e invece speriamo che abbia fatto rosicare un po' chi invece si impegna per rinchiudere appunto le persone all'interno del carcere. Tra l'altro hai toccato il tasto dell'Expo, altro argomento molto interessante. L'anno scorso ci sono stati diversi mesi di mobilitazione contro la fiera dell'Expo. Sappiamo che ha avuto come ospite d'onore lo Stato di Israele, sì, che si è appropriato di quella che invece è la cucina palestinese tipica mediterranea, spacciandola come cucina di tipo israeliano. In realtà così non è, ed è giusto evidenziare insomma tutte le sfaccettature che hanno coinvolto Expo. Infatti, come dicevi, ben 100 detenuti delle varie carceri d'Italia sono stati chiamati a lavorare sempre dentro questa macchina, diciamo, di sfruttamento che vede appunto nei detenuti, negli immigrati, una forza lavoro a basso costo, e le carceri, un po' come i CIE una volta, possono anche rappresentare, o la tendenza di rappresentare, proprio dei serbatoi di forza lavoro a basso costo, di cui le porte si aprono e si chiudono a seconda anche delle esigenze, insomma, del mercato. Quindi questo è un ulteriore motivo per ribadire invece quella che è stata anche la legittimità di scendere in piazza il 1° maggio del 2015 contro l'Expo, e cogliamo anche l'occasione per portare solidarietà comunque a quei compagni che sono stati arrestati e che tuttora insomma si trovano in carcere proprio in seguito a questa mobilitazione. Niente, io volevo chiedervi anche, come rete Eat the Rich, quali prossime iniziative avete in programma?
Dunque, il 7 e l'8 maggio è prevista Bologna, presso XM, in via Fioravanti, il Festival delle Cucine Popolari Autogestite, in cui appunto la nostra rete si aprirà all'incontro con tutte le esperienze simili o comunque che si interessano di cucina italiane, e poi magari se viene qualcuno all'estero. E sostanzialmente questa 2 giorni è stata suddivisa in una prima giornata di tavoli che vogliono ragionare sia intorno alla tematica della filiera, sia intorno alla tematica dell'auto-organizzazione interna delle mense, che si può andare, non so, dall'autoreddito, insomma una discussione per capire poi come ognuno ha deciso di gestire la propria esperienza. Uno sull'antispecismo e l'ultimo tavolo doveva essere appunto sui rapporti di profitto, controllo e sfruttamento dentro carceri e CIE. Però, visto che il 7 maggio sarà anche la data della mobilitazione al Brennero contro le frontiere, questo tavolo non avrà luogo il 7 maggio. Speriamo di poter riproseguire il discorso successivamente, però ci sembrava incompatibile l'esistenza di un tavolo che diventava quasi il salotto intellettuale mentre c'è una mobilitazione, quindi questo tavolo non ci sarà. Il giorno successivo, quindi la domenica 8 maggio, invece tutte le cucine saranno in strada per cucinare un festival di strada vero, non come i finger food vari ed eventuali che sono stati inventati, e appunto si concluderà così.
Bene, ti ringrazio. Noi sicuramente insomma anche dalla Mensa Marzolo, da Padova, ci saranno dei compagni probabilmente che parteciperanno a questo festival. Come giustamente ricordavi, è un weekend ricco di iniziative, in quanto il 7 maggio ci sarà appunto la manifestazione al Brennero, ma avremo magari anche occasione, sicuramente come Radiazione, non solo di dare voce ai compagni che si staranno in quel contesto, insomma in quella giornata, mobilitando appunto contro le frontiere, ma magari potremo fare anche un collegamento telefonico da Bologna, anche sì, per un aggiornamento di come sta andando insomma la 2 giorni, magari comunque anche per rilanciarla, ma anche per collegare le attività, perché in una situazione insomma come quella attuale, dove le cose che si muovono sono veramente molte, è anche normale che ci siano appunto delle coincidenze, delle concomitanze, ma anche giusto che i percorsi insomma vadano avanti, anche perché si rafforzano l'uno con l'altro sostanzialmente. Io ti chiedo se hai qualcosa da aggiungere, se c'è qualcos'altro insomma che ti interessa così raccontare sui canali di Radiazione, altrimenti io ti ringrazio ovviamente insomma per la disponibilità che ci avete dato, per l'opportunità di fare questa diretta, anche perché il tema del carcere noi lo trattiamo insomma costantemente e riteniamo insomma che questo possa diventare un terreno sicuramente di lotta, ma soprattutto di solidarietà, che si possa affiancare al fatto di riuscire a dare voce ai detenuti quando sono in lotta all'interno delle carceri, ma che riesca anche magari a rilanciare e a costruire dei percorsi effettivamente reali e concreti nella pratica. Quindi ti ringrazio della disponibilità che ci hai dato e avremo modo magari di risentirci sui canali di radiazione.
Grazie a voi. Ciao.